Possiamo pregare all'inizio con il Salmo 49-48. È un salmo che corrisponde al Salmo 23, quello del pastore. Là si dice che il Signore è il mio pastore, qui si dice a un certo momento che il loro pastore sarà la morte. Si tratta di capire allora, scegliere poi, decidere per chi. Ascoltate, popoli tutti, porgete orecchio, abitanti del mondo.
Voi nobili e gente del popolo, ricchi e poveri insieme.
La mia bocca esprime sapienza, il mio cuore medita saggezza.
Porgerò orecchio a un proverbio, spiegherò il mio enigma sulla cetra.
Perché temere i giorni tristi, quando mi circonda la malizia dei perversi?
Essi confidano nella loro forza, si vantano della loro grandezza.
Nessuno può riscattare se stesso o dare a Dio il suo prezzo.
Per quanto si paghi il riscatto di una vita, non potrà mai bastare.
È vivere senza fine e non vedere la tomba.
Vedrà morire i sapienti. Lo stolto e l'insensato periranno insieme e lasceranno ad altri le loro ricchezze.
Il sepolcro sarà loro casa per sempre, loro dimora per tutte le generazioni, eppure hanno dato il loro nome alla terra.
Ma l'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono.
Questa è la sorte di chi confida in se stesso, l'avvenire di chi si compiace nelle sue parole.
Come pecore sono avviati agli inferi, sarà loro pastore la morte, scenderanno a precipizio nel sepolcro, svanirà ogni loro parvenza, gli inferi saranno la loro dimora.
Ma Dio potrà scattarmi, mi strapperà dalla mano della morte.
Se vedi un uomo arricchirsi, non temere, se aumenta la gloria della sua casa.
Quando muore, con sé non porta nulla, e descende con lui la sua gloria.
Nella vita si diceva fortunato. Ti loderanno perché ti sei procurato del bene.
Andrà con la generazione dei suoi padri che non vedranno mai più la luce.
L'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen. Il brano della volta scorsa iniziava con una domanda di Gesù: chi dice la gente che io sia? Poi un'altra domanda, ma e voi chi dite che io sia? E il riconoscimento da parte di Pietro: tu sei il Cristo. Ricordate che faceva notare come con la risposta di Pietro c'è un articolo, non dico un articolo di troppo, ma un articolo che è un po' la chiave, l'interpretazione, la ragione per cui succede quello che vedremo nel brano di oggi. Cioè Pietro riconosce in Gesù il Messia, il Salvatore, ma probabilmente, come poi appunto vedremo tra poco, era un Salvatore a sua immagine, diciamo così, o su misura sua, di Pietro, dei suoi pensieri, dei suoi programmi, delle sue aspettative. E E Gesù invece adesso qui spiega chi è questo Cristo, e segue appunto poi un insegnamento che inizia così la seconda parte del Vangelo, che sarà tutto un confronto e un contrasto anche tra l'identità di Gesù, l'idea che noi ce ne facciamo e anche l'idea che noi ci facciamo di noi stessi. Ecco, cioè, il Vangelo risponderà, rispondendo alla domanda ma chi è lui, dirà, ci aiuterà anche a scoprire chi siamo noi. E allora ascoltiamo questo brano, poi riprendiamo questo insegnamento di Gesù.
Brano dal capitolo 8 di Marco, 31-38. Ecco, sono le due scene, qui c'è il Beniamino, la prima con Pietro, la seconda scena a quadro con la folla. Ecco, leggo al solito una traduzione più aderente al testo. Marco 8:31. E cominciò a insegnar loro: il figlio dell'uomo deve molto soffrire ed essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, ed essere ucciso e dopo tre giorni risuscitare. E con franchezza diceva la parola, e Pietro, presolo con sé, cominciò a sgridarlo. Ora egli, voltatosi e vedendo i suoi discepoli, sgridò Pietro, dice: va dietro di me, Satana, perché non pensi le cose di Dio, ma quelle degli uomini. E chiamata innanzi la folla con i suoi discepoli, disse loro: se uno vuole venire dietro di me, rinneghi se stesso e prenda su la sua croce e segua me. Chi infatti vuol salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per me e per il Vangelo la salverà. Che giova infatti all'uomo guadagnare il mondo intero e danneggiare la propria vita? Che può dare infatti l'uomo per riscattare la sua vita? Poiché chi si vergognerà di me e delle mie parole in questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui, quando verrà nella gloria del Padre suo insieme con gli angeli santi.
Avete notato come Pietro e Gesù si sgridano a vicenda, tutti e due sgridano l'altro. Allora, chi ha ragione? Ecco, qual è il giusto rimprovero? Ma noi facciamo, diciamo sì, e beh, sarà quello di Gesù, evidentemente. Sì, però anche se lo sappiamo, poi ci rendiamo conto, ecco, avvicinandoci e andando dentro nel testo e nella questione che qui viene discussa, che effettivamente anche noi un po' siamo d'accordo con Pietro, non magari a parole, ma ecco, nel profondo, come qui Gesù cerca di far vedere, per cui anche a noi si possono attribuire queste ultime parole, queste parole dell'ultimo versetto, generazione adultera e peccatrice, che non è, non so, perché noi compiamo chissà quali peccati o viviamo in adulterio, ma ecco, questa espressione era un'espressione dei profeti, che diceva che i profeti rivolgevano al popolo per dire che erano peccatori, cioè che sbagliavano strada, e erano adulteri nel loro rapporto con Dio, che aveva sposato il popolo, che aveva preso il popolo come sposa, e quindi loro tradivano con gli idoli questa alleanza, ecco, e questa unione con Dio. Quindi allora vediamo un po', come appunto accennavo, che qui siamo di fronte, siamo in un confronto che fa venire fuori la nostra difficoltà, come quella di Pietro, a accettare Gesù come un salvatore così, ad accettare Gesù come Cristo, ma non come Cristo, come un certo Cristo, non quel Cristo, quel Messia atteso, costruito attraverso i nostri desideri, E questa seconda parte del Vangelo, dopo che Gesù ha mostrato attraverso i suoi gesti che erano stati annunciati, preannunciati dai profeti e attribuiti a questo liberatore, adesso continua il suo cammino e realizza la seconda parte del titolo del Vangelo di Marco, che è Gesù, figlio di Dio. Ed è ancora più scandaloso perché se uno poteva dire, beh, un messia cosa sarà? Discutevano in Israele come sarà il messia. Beh, uno diceva sarà un capo politico che ristaurerà il regno di Davide, qualcuno diceva no, sarà piuttosto della classe dei sacerdoti che attraverso la restaurazione del vero culto veramente allora porterà il popolo ancora verso il cuore del popolo, verso il suo Dio. Ma ecco, invece su cosa voleva dire essere figlio di Dio, ecco, era una cosa, sbagliarsi su questo, su questa definizione era un po' più grave. Però è necessario che venga fuori questo nostro errore, quell'ambiguità nei confronti del Signore, perché così Lui ci può guarire. Come ricordate nel miracolo del cieco di Bethsaida, l'importante nel dialogo tra Gesù e il cieco era che il cieco fosse ben cosciente di non vedere ancora bene, di essere cieco e poi di avere bisogno di un ulteriore intervento di Gesù per poter vedere bene tutto da lontano con chiarezza. È un cammino faticoso, ma vedremo, è sicuro. E quindi guarirci non vuol dire soltanto guarirci su una teoria di come sarà il Messia, noi diciamo come sarebbe il mondo, come si potrebbe cambiare il mondo e come dovrebbero essere queste persone che lo cambiano. Beh, lì si può discutere, ma non è tanto solo una questione di far andare la storia in un modo o nell'altro, perché capire veramente chi è l'inviato di Dio che viene a salvarci vuol dire anche noi che veniamo salvati cosa siamo. Quindi siamo guariti da che cosa? Per farci vivere, per guarirci, per liberarci in funzione di che cosa? Attraverso il volto di Dio che noi scopriamo in Gesù, noi riscopriremo anche il nostro volto perché siamo su immagine. Quindi è molto importante questo riconoscimento di Gesù.
Ma ancora prima di introdurci mi pare sia utile sottolineare questo, il fatto che qui è intitolato, avete sott'occhio, la Bibbia di Gerusalemme, per esempio, è detta questa prima definizione di chi è il Cristo, primo annuncio della passione. Ecco, sono i passi progressivi verso lo svelamento, verso la guarigione della cecità, nei confronti di Gesù. Ecco, poco alla volta si vedrà chi è, si riuscirà a vedere chi è. Seconda osservazione, sembra importante, c'è questo scontro a cui alludeva Beniamino, lo scontro fra Gesù e Pietro, però non finisce tragicamente come sembrerebbe dalla traduzione che c'è tra mano, lungi da me Satana, non è vero che Gesù vuol mandar via Pietro, questo è il punto su cui tornerò volentieri dopo, Gesù non vuole allontanare Pietro, non lo manda via, lo mette dietro, perché Pietro in questo momento sta mettendosi davanti, dicendo a lui, a Gesù, come debba essere Cristo. Allora lo ridimensiona, no? Lo riposiziona, lo colloca come discepolo dietro, dice va dietro di me. Okay.
Ecco, dicevamo che ci sono due quadri, due momenti in questo episodio, uno è il dialogo tra Gesù e Pietro, cioè discepoli e Pietro, Gesù e discepoli e Pietro, e poi con la folla che Gesù chiama innanzi con i discepoli, dove ribadisce questa sua affermazione e nello stesso tempo traccia un profilo in fondo di chi è il cristiano, cioè di colui che segue, che vuole seguire Gesù.
Leggiamo allora versetti 31-32. Cominciò a insegnare loro: il figlio dell'uomo deve molto soffrire ed essere riprovato dagli anziani, dai sommi sacerdoti, dagli scribi, ed essere ucciso, e dopo tre giorni risuscitare. Se vuole aggiungere anche l'altro, con franchezza dicevo la parola.
E dunque Gesù cominciò a insegnare, è un inizio che non è soltanto l'inizio di una spiegazione, e come un nuovo inizio, perché come dicevo qui siamo costretti insieme a Pietro e ai discepoli a riconoscere, ecco, in Gesù un altro Messia da quello che ci aspettavamo. Ma Gesù comincia con un insegnamento, e quindi qualcosa che si impara, che non si apprende, che non si conosce così istintivamente. E comincia questa lotta appunto tra la parola che comincia, che Gesù annuncia con franchezza, poi è se stesso, perché in fondo qui presenta se stesso, ecco, nel suo compimento, che è anche, ecco, il motivo per cui è venuto, e usa per definirsi un'espressione che poi non verrà più usata, ecco, nella Chiesa, perché era un'espressione tipica del giudaismo, figlio dell'uomo, che era un personaggio che evidentemente era collegato alla salvezza, al Messia, che era contemporaneamente, appartiene al mondo di Dio e nello stesso tempo è solidale con il nostro mondo, ecco, con il mondo dell'uomo. Allora, questa è un'espressione che permetteva, ecco, che lasciava un po' libera sull'interpretazione, sull'accentuazione, sull'uno o sull'altro polo di questa definizione, e permetteva a ciascuno un po' di capire ciò che era in grado di capire, e lasciando sempre aperta a una conversione più profonda. E quando Gesù poi dice qui deve molto soffrire, ecco, a questo punto vediamo che Gesù si sbilancia. Questa figura gloriosa del figlio dell'uomo, come la presenta Daniele, qui viene fatta coincidere con questa espressione. Gesù sceglie, ma congiunge la figura gloriosa di Daniele, la figura che veniva sulle nubi, che si legge nel profeta Daniele capitolo 7, con il servo sofferente. I quattro canti del servo che si trovano in Isaia dal capitolo 42 fino al capitolo 53, ecco che questa persona, ecco, che viene dal mondo di Dio, che è portatore del compimento, quindi rappresenta la fedeltà di Dio al mondo, penetra profondamente dentro il nostro mondo. Gesù allora usa questa espressione che era particolarmente indicata, e dice dunque: figlio dell'uomo deve. Ecco, anche questa parola è molto importante, questo verbo. In una certa catechesi si dice, in una certa presentazione della figura e dell'opera di Gesù, si diceva: Gesù, poverino, il padre l'ha mandato, è venuto giù e ha dovuto prendersi questa bega, ha dovuto poi così soffrire, prendere la croce, come un dovere, come uno che deve pagare le tasse, mettiamo, uno che deve fare il servizio militare, no? Questo dovere di Gesù è qualcosa che fa parte della natura stessa di Dio, diciamo che è una cosa naturale, così come possiamo dire che l'acqua deve bagnare, perché normalmente bagna, ecco, è di questo ordine. Quindi, perché Dio nel suo amore non può, ecco, non commuoversi e non condividere, non venire fino dentro la nostra condizione umana a condividere il nostro male. E quindi poi, appunto, deve, e quindi così venendo compie questa promessa. Ecco, Dio non può fare a meno di fare questo, non perché è costretto, ma perché è il suo amore che lo spinge liberamente a venire a noi fino lì. Quindi deve molto soffrire. E questa sofferenza da dove viene? È qui che certamente anche Pietro si sarà sentito un po' urtato, perché aveva già capito che, insomma, gli scribi, i farisei, gli anziani, i dottori della legge erano, la casta sacerdotale guardava Gesù un po' dall'alto al basso e continuava, ecco, così, e lo contrastava. Ricordate al capitolo 3, al versetto 16, dopo che Gesù ha guarito nella sinagoga quel malato il giorno di sabato, gli dice: si misero d'accordo i vari partiti che di solito si beccavano tra di loro, i vari partiti, diciamo, le varie fazioni, ecco, del popolo, i notabili, si misero d'accordo per far perire Gesù, comincia di là. E allora qui questi personaggi sono anziani, sono i sacerdoti e scrivi, rappresentano le categorie, le persone che hanno appunto la potenza del denaro, perché gli anziani erano quelli che venivano scelti per il loro censo, cioè per la loro situazione, a essere dei responsabili nella comunità, soprattutto per l'amministrazione della giustizia, per quei casi che l'occupante romano lasciava. Allora gli anziani, i sommi sacerdoti rappresentavano il potere religioso, e poi i commentatori della scrittura, quindi i sapienti, quindi si può dire la ricchezza, il potere e anche la fama. Quindi queste tre persone, queste tre categorie rappresentano ciò che fa ostacolo non solo alla nostra comprensione di Gesù, ma anche fanno ostacolo, ecco, a Dio che viene a comunicare con noi. Sono un po' le maschere del male che opprime, che ci prende e che ci impedisce appunto di accogliere il Signore. Dunque, questi sarà riprovato e ucciso, ecco, Gesù non muore evidentemente di morte naturale, è ucciso. Noi temiamo sempre la morte, evidentemente, perché non ci ricordiamo che veniamo da Dio e andiamo da Lui, e cerchiamo di salvarci in tutti i modi, appunto diventando potenti per fama, per sapienza o per ricchezza, e Gesù muore per questo, dà la vita per questo. E poi dice, d'altra parola, dopo tre giorni risuscitare. Ecco qui, e questa è la parola definitiva. La parola definitiva non è la morte. E ma certo questo non verrà capito bene, perché anche quando Gesù poi dopo, nell'episodio che vedremo la prossima volta, scende dal monte dopo la sua manifestazione gloriosa e dice ai suoi di non rivelare questo prima della sua risurrezione dei morti, cioè che non avrebbero capito questo prima di questo ultimo evento, loro dicono, si interrogavano, dicono, non sapevano che cosa voleva dire risorgere dai morti, perché è qualcosa di indeducibile dalla nostra esperienza.
Mi sento di dire qualcosa su quello che è la reazione, no, prima della reazione di Pietro, cioè il modo con cui Gesù dice questo. È debole, molto fiacco quello che è riferito nella traduzione. Dice: Gesù faceva questo discorso apertamente, no? Credo che sia molto più preciso e netto quello che leggiamo nel testo originale, cioè Gesù diceva la parola, che è la parola della croce, lo diceva con franchezza. A noi non risulta magari chiaro, ai discepoli non risulta chiaro, a Pietro non risulta chiaro, perché non è comprensibile, però lo dice con forza, ecco, con energia, questo è importante. Poi col tempo questa energia vincerà la nostra durezza di cuore, sostanzialmente la durezza di cuore è quella del discepolo, vincerà la sordità, e allora si vedrà anche vedere, capire, sentire. È importante questo. Con franchezza diceva la parola. Allora possiamo proseguire e vedere la reazione di Pietro. Pietro, presolo con sé, cominciò a sgridarlo. Ora egli, voltatosi e vedendo i suoi discepoli, sgridò Pietro. Possiamo magari vedere l'azione.
Sì. Dicevamo prima, allora qui i due si sgridano, chi è che ha ragione? Allora perché Pietro si mette a sgridarlo? Dice: ma scusa, noi sappiamo che tu sei il liberatore di Israele, e Israele aveva sempre vissuto la liberazione come una liberazione concreta, cioè qualcuno veniva e sconfiggeva i nemici e poi magari appunto ricostruiva il tempio, non so, ricostruiva, ricompattava il popolo, predicava e realizzava rimetteva in sesto il culto, faceva in modo anche che questo culto fosse veramente più sincero, quindi ristabilivano la giustizia e così via. Ma per fare questo bisogna essere vivi. Invece qui dice che Gesù avrebbe fatto tutto questo morendo, no? E allora qui non si capisce. E allora lo sgrida, come Gesù sgrida i demoni, perché si sente qualcosa per lui, per Pietro è qualcosa di falso, questo, c'è qualcosa che non funziona. E prende Gesù come se fosse posseduto da uno spirito, se non uno spirito immondo, una specie di pazzia. Sgrida Gesù come Gesù sgridava i demoni, Gesù gli restituisce, si restituisce così, diciamo, questa concezione, cioè gli rimanda la stessa parola.
Credo che si possa dire davvero così, che Pietro sgrida Gesù perché lo sente posseduto da una logica, diciamo così, lo spirito, una logica che non è giusta. D'altra parte Pietro si sente animato dallo spirito giusto, come dire, credo che lo usino spesso i genitori, anche bene, correttamente, lo so io qual è il tuo bene. Tu ti sbagli, non è corretto quello che dici. Ecco, Pietro si mette davanti a Gesù, in un certo senso, davvero lo scavalca, e lui spiega a Gesù come si devono fare le cose. Ma Gesù non ci sta, ovviamente, ma non per orgoglio, dice: no, ma il capo sono io, dice Gesù. No, è perché davvero vuole dimostrare Gesù che questa logica è sbagliata, questo è un pensare secondo gli uomini, secondo una concezione mondana, cioè una concezione negativa che conduce alla morte. Questa conduce alla morte. Alla morte però come spegnimento di ogni idealità, di ogni valore.
Sì, noi diciamo, loro si sono messi a discutere così, ma noi adesso sappiamo però non è mica vero, perché anche a noi capita, o anche così ai cristiani, anche nelle loro espressioni comunitarie, nella Chiesa, non so, anche addirittura certi pastori, che in fondo sì, Gesù è morto, però insomma, siccome questo è stato il suo trionfo, e dopo insomma i suoi seguaci devono comunque vincere in qualche modo. Quindi non bisogna, benché Gesù abbia detto piccolo gregge, si cerca di essere un grande gregge. Si cerca di, insomma, di superare un po', ecco, questo scandalo, ecco, della croce, che non rimanga tale, insomma. Si cerca di rifarsi, quindi anche partendo, facendogli appunto dell'appartenenza a Cristo una ricchezza, un motivo di esaltazione, potere, così, e anche di fama. E allora Gesù, voltandosi e vedendo i suoi discepoli, ecco, guarda i suoi discepoli e poi dice, sgrida Pietro. E lo sgridare appunto è nel scorgere in questa parola di Pietro una tentazione, così come Gesù nel deserto è stato tentato, ma qui si riproduce questa situazione delle tentazioni e scaccia, diciamo così. Ecco, o piuttosto esorcizza, e questo è l'esorcismo fondamentale non solo qui del Vangelo e nei riguardi di Pietro, ma nei riguardi di tutti coloro che si accostano a Gesù, che ne ascoltano la parola, questo grande esorcismo, e dice Gesù a Pietro: no, passa dietro. Gesù, Pietro si era fatto come maestro, dice: adesso ti conduco io verso la salvezza, diciamo così. E invece Gesù richiama Pietro al suo posto, dietro di me.
Ecco, ascoltiamo le parole: va dietro di me, Satana, perché non pensi le cose di Dio, ma quelle degli uomini. No, qui abbiamo, appunto, dicevo, la differenza della traduzione, non lungi da me, che se, tra l'altro, beh, tradizionale, anche nel latino, si diceva questo e si intendeva così, io ho sempre inteso così. Poi, appunto, considerando meglio le cose, ho capito questo e l'ho sentito come una cosa molto forte, molto bella. Perché? Perché non è che Gesù possa scacciare Pietro, può scacciare chiunque, perché è deluso da lui, dice: basta, mi sono stufato, non gioco più con te. E uno può fare queste cose, appunto, se è un bambino, uno può fare queste cose se dice: vabbè, si è impegnato con una parola umana, ma Gesù si è impegnato con una parola divina, non torna indietro. In fondo Pietro non si è candidato a seguire Gesù, l'ha chiamato Gesù. Gesù ha chiamato Pietro. A quel punto allora è impegnato Gesù con la parola divina che non si rimangia a far sì che Pietro lo segua ancora. Però è giusto che appunto lo mette al suo posto, lo posiziona giusto, dietro, nel senso che diventerà discepolo. Sì, l'ha chiamato già prima, ma diventare discepolo è qualcosa di graduale, di progressivo, che passa anche attraverso il superamento di difficoltà, di incertezze, di durezze. A me piace questo perché dimostra poi davvero quello che è l'amore del Signore, che non si stanca di noi, che ci chiama e ci richiama, e richiama. Direi che è una conferma della vocazione di Pietro ad essere discepolo. Mettiti dietro, seguimi, diventa più che un imperativo così, diventa l'invito anche. Mettiti dietro e seguimi, cammina dietro di me. Gli motiva anche la ragione per cui deve mettersi in posizione giusta, perché effettivamente gli dice: guarda, avevi un'impostazione sbagliata, avevi uno spirito mondano, possessivo, volevi riuscire, no? Tu volevi non tanto servire, ma asservire gli altri. Mettiti dietro, seguimi e arriveremo a un buon punto.
E appunto anche nel testo di Isaia, che nel capitolo 55, dove c'è questa espressione praticamente uguale, dice: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie. E poi aggiunge: così come l'acqua non scende dal cielo e non ritorna al cielo, con l'evaporazione, senza avere compiuto quello per cui senza aver fatto il suo compito, così anche la parola discesa, la parola di Dio non ritorna a lui senza aver realizzato quello che annuncia. Così come Gesù, quando parla del seme, dice: possono essere le spine, i sassi, possono gli uccelli che la beccano via, comunque poi viene su e dà tutto il suo frutto. Ecco, a conferma di questo, che Gesù non dice vai via e poi caccia via lui, caccia via tutti, è il momento che segue, questo altro gruppo di versetti dicono appunto come Gesù conferma il suo insegnamento, ma continua a insegnare, continua a chiamare accanto a sé non solo Pietro, non solo i discepoli, ma tutta la folla. Infatti leggiamo questo versetto 34.
Stasera, tra l'altro, con una piccola nota, solitamente facciamo i brani distinti l'uno dall'altro, per cui passa la settimana e li senti come magari non dico distanti, però non hanno quella contiguità, anzi quel concatenamento che si rileva qui, perché qui vedo proprio nel versetto 34 Gesù chiama innanzi la folla con i suoi discepoli, disse loro: se uno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso e prenda su la sua croce e segua me.
Quindi la prima reazione, diciamo così, alle parole di Pietro è stato un rimprovero, però adesso vediamo che in fondo Pietro, quello che ha detto Pietro, è l'occasione per Gesù per richiamare meglio il suo insegnamento, per continuare il suo insegnamento. Quindi Pietro ha un certo merito, che è prima riconosciuto in Gesù Cristo, in il Cristo, poi bene nega, cerca di nega la croce, cioè cerca di distogliere Gesù da questa morte, e viene smentito e salvato da questo insegnamento successivo. E quindi anche tutti noi possiamo ripercorrendo la nostra conoscenza o non conoscenza di Gesù, anche noi essere arricchiti da questo insegnamento. Pietro si ribella e Gesù, per un motivo che poi Gesù qui spiega bene con queste affermazioni, Pietro si ribella all'idea che appunto che Gesù muoia e concluda così la sua missione, perché effettivamente la morte è la fine di tutti i progetti, tutte le speranze. Quindi è così la miseria radicale, questo, come questo riprecipitare nel nulla. E quindi sembra che Dio non abbia niente a che fare con questa realtà, perché in questa morte appunto c'è il crollo di tutte le nostre attese, le nostre speranze. Invece Gesù vuole mostrare come proprio attraverso, dentro questa morte, allora realizzerà, manifesterà appieno la sua vicinanza con noi e la solidarietà di Dio con la nostra condizione. E allora dice, chiamata innanzi la folla, anche la folla viene chiamata. E allora dice, se uno vuole. Se uno vuole non è soltanto la dichiarazione di condizione, ma è proprio anche un invito alla libertà, ecco, una scelta libera, ecco, una adesione che non sia un'infatuazione, che non sia un'illusione. Gesù chiarisce bene, se uno vuole, e poi venire dietro di me. Dietro, ecco, non davanti, l'ha già detto a Pietro, e questo vede Pietro, me l'avevamo già forse accennato, che i discepoli in fondo anche nella loro incomprensione, però in fondo volevano bene a Gesù, perché insomma gli andavano da dietro, e non è solo perché speravano chissà quale premio o chissà quale promozione, c'era una fiducia, ecco, una fiducia, e quindi proprio su questo Gesù, ecco, a partire da questo che inanella questo insegnamento, ecco, andare dietro a lui è il cristianesimo, ecco. Non si va dietro a una teoria, non sono cose che si capiscono semplicemente o che si pensano, ecco, però ecco, il pericolo è andare dietro con una nostra, ecco, andare dietro a lui ma con una nostra immagine, la nostra immagine di Dio. E allora a questo punto una nostra immagine, quindi mettere più del nostro, costruire Dio attraverso il nostro, appunto, il nostro pensiero, attraverso appunto il nostro egoismo, quello che ci aspettiamo, ma in una visione di autosufficienza. E quindi a partire da un falso io, perché il nostro vero io è quello di dove è stampata l'immagine di Dio e che realizziamo attraverso la comunione con Lui. Allora è per quello che Gesù dice, rinneghi se stesso. Quindi non è che dice allora fate i fioretti, fate le penitenze, non so, fate una vita austera, siate ascetici, così. Non è quello di negare, non so, le esigenze della nostra corporeità o anche le nostre esigenze intellettuali. Vuol dire, ecco, vincere appunto il nostro falso io, ecco, non metterci, ecco, un po' dimenticarci, non pensare sempre a noi, no? Mi pare che possono essere delle traduzioni
analoghe. Sì, su questo si può utilmente ricorrere. Solitamente noi, non per finezza, ricorriamo al testo greco, ma perché ci sembra più aderente, così è quella che può essere la parola ispirata originariamente. Ma comunque stavolta vedo che coincidono la traduzione che abbiamo tra mano e questa sul testo greco. Però mi rifaccio utilmente in questo caso la traduzione in lingua corrente. Per altri versi è sciagurata perché perde moltissimo della freschezza e della forza del testo originale. Comunque qui quella traduzione dice, se uno vuole seguirmi, smetta di pensare se stesso. Mi sembra bene. Smetta di pensare se stesso. Perché in bene o in male noi pensiamo noi stessi, cioè se le cose vanno bene siamo contenti, giriamo attorno a noi stessi, festosi, contenti, se vanno male siamo lì a piangerci addosso, cioè al centro dell'attenzione, se va bene siamo noi, se va male siamo noi. Quindi dice di smettere di pensare a se stessi, cioè dice in un certo senso di passare oltre. Lo ricordavo Beniamino stasera, non ricordo l'espressione in inglese, comunque esattamente si diceva questo triplice passaggio. Secondo la sapienza antica, primo, conosci te stesso, giusto? Poi, secondo, ama te stesso, questo qui addirittura un po' ripreso dal Nuovo Testamento. Terzo punto, dimentica te stesso. Per essere persone, anche dal punto di vista semplicemente umano, persone adulte, mature, davvero bisogna in qualche modo che ci decentriamo. Si diventa, come dire, dinamici, si progredisce in senso buono, si cresce nella misura in cui spostiamo il baricentro da dentro noi a fuori di noi. Allora qui ho sott'occhio una espressione di uno psicologo: essere uomo vuol dire fondamentalmente essere orientato verso qualcosa che ci trascende, verso qualcosa che sta al di là e al di sopra di noi stessi. Qualcosa o qualcuno, un significato da realizzare o un altro essere umano da incontrare e da amare. Di conseguenza l'uomo è se stesso nella misura in cui si supera e si dimentica. Mi sembra buono.
Quindi, ecco, affermare se stesso è rinnegare il Signore, ma anche rinnegare appunto noi stessi, perché non è la nostra autenticità quella, è un inganno, è per questo che è satanica la cosa, è un inganno, è un così, è qualcosa che ci divide non solo da Dio ma anche in noi stessi. E allora Gesù dice prenda su di sé la sua croce. Qui è la prima volta che appare che questa parola esce in Marco, prenda la sua croce, e cioè questa, così come la croce è la manifestazione dell'accettazione da parte di Gesù, ecco, è una via, ecco, di questa, di questo messianismo povero, umile, ecco, questa strada che è quella del servo sofferente che però riscatta e dà la vita a tutti, ecco, allora è una, la croce rappresenta anche, non dice oh che croce, oh però che cosa che so, che ho una croce, che è un fastidio, no, è, rappresenta la lotta contro questa falsa autoaffermazione. Quindi è il rinunciare a quella affermazione, a quella autosalvezza che è quello che in fondo provoca la morte di Gesù. Quindi, però in fondo questa nostra croce è poi la sua, la porta lui poi, perché è il primo che la vince, eh? Il primo che vince questa falsa immagine di noi stessi. E segua me, ecco. Anche qui non si tratta di andare avanti, cominciare a portarla da soli, ma segua me. Ecco. È possibile portare questa croce andando dietro a lui. E uno dice, vabbè, la croce, ma cosa me ne viene? E allora quello che dice dopo, è una, i versetti che vengono dopo, sono una spiegazione, una esemplificazione di che cosa vuol dire. Ecco, e perché bisogna fare così.
35. Chi infatti vuol salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per me e per il Vangelo la salverà.
Allora, salvarsi la pelle, vogliamo dire, salvare la vita è l'istinto di autoconservazione, è il criterio di ogni azione, ecco, che è la cosa più immediata. Evidentemente in questo cosa vuol dire salvare la propria vita? Ecco, bisogna sapere bene intanto che cos'è questa vita, dove, ecco, qual è la sua estensione, quali sono gli strumenti. E noi per salvare la vita, qualche volta per fortuna in italiano salvezza e salute sono due parole diverse, invece in molte lingue sono la stessa parola. Questo lo dico perché molte volte, così, a un primo livello di autoconservazione, la salvezza cos'è? È il mangiare sano, non so, le ginnastiche, le creme, non so, tutte quelle cose lì che sono giuste se limitate dentro nel loro campo, ma non sono la salvezza. Tutti questi sforzi come di non invecchiare, la rigenerazione, tutte queste cose sono, dal punto di vista scientifico, beh, sono delle cose scientifiche, ma dal punto di vista delle idee, dal punto di vista, possiamo dire, ecco, filosofico, teologico, sono degli equivoci. Quindi chi vuole salvare la propria vita, non solo questo, Gesù non pensa soltanto così a uno che fa la ginnastica o fa le diete, ma pensa appunto a quel salvarsi che è il difendersi dagli altri, perché gli altri in tanto o poco sono sempre una minaccia, ecco, al mio spazio vitale. E allora chi fa così la perderà, perché la vita comunque finisce, ecco, non c'è niente di quello che possiamo accumulare, quello che dirà poi dopo, ecco, non c'è niente che possiamo prendere, afferrare, che possa impedire questo fatto. E allora invece chi la perderà? Perderà vuol dire buttarla via. La vita si mantiene, ecco, nell'abbandono fiducioso, e così come si è ricevuta, così si vive, come una cosa data, non come una cosa, come un possesso. Sì, la vita nostra, va bene, la vita è nostra, ma ci è stata data. Quindi se la vita è vissuta e accettata come qualcosa di ricevuto, di un dono, allora viene trattata come tale, non viene né commercializzata né la si protegge, ecco, con dei comportamenti che negano effettivamente il riconoscimento appunto della sua qualità di dono. Quindi come mostra Gesù, donarla spontaneamente per amore, e questa vita attraverso il servizio, che allora la si salverà. E Gesù dice: per me e per il Vangelo. Ecco, per me si può dire per coloro che l'ascoltavano, per il Vangelo, per noi che ascoltiamo questa testimonianza, che ascoltiamo questa parola.
Figurativamente mi viene da pensare alla vita come, per dire, è come l'uccello che scorre. La vita viene da lontano, ma poi loro non me la sono data io la vita, e passa attraverso me. Perché sia vita, perché sia questo ruscello, bisogna che scorra verso altri, verso l'altro. Ecco, direi che il voler salvare la vita è come bloccare questa corrente. Effettivamente non è più una corrente o ruscello, ma diventa acqua morta. La vita ha bisogno di scorrere. Ecco, il perderla è proprio lasciarla scorrere. Proseguo. Che giova infatti all'uomo guadagnare il mondo intero e danneggiare la propria vita? Che può dare infatti l'uomo per riscattare la sua vita?
Ecco, guadagnare riscatto richiama appunto denaro, possesso di beni, o l'accumulo di beni. Allora dice, qualcuno può pensare di, accumulando appunto tanti beni, di potere garantirsi la vita, o almeno viverla in una pienezza che poi è insidiata dalla fine, ma comunque intanto uno pensa di poter effettivamente vivere pienamente. Però così facendo evidentemente non fa intanto che rovinarla agli altri, questo istinto predatorio, e poi evidentemente non serve neanche a lui. Ricordate, ci sono quelle parabole appunto che bravo Luca che voi mostra, ecco, l'illusione di questo salvare non si riscatta pagando, non ti rassicura, ecco, pagandola.
Guardavo adesso proprio che il salmo che abbiamo pregato all'inizio, appunto per riferimenti precisi a questo brano, al versetto 8, il salmo 49, dice proprio: nessuno può riscattare se stesso o dare a Dio il suo prezzo.
E allora è per questo che Gesù dice, ecco, io veramente realizzo la salvezza donando la mia vita, cioè abbandonandomi fiduciosamente al Padre che me l'ha data. Ecco, io per i fratelli do la mia vita, ecco, non cerco né di pagarla in qualche modo, né di riscattarla, cioè di fare un contratto, né di assicurarne l'esito o la pienezza attraverso quello che è appunto il possesso, la fama oppure chissà quale potere. Questo è il pensare di Dio. Questo è il pensare di Dio. E quando appunto Gesù dice uno non la salva con la sua bravura, uno non la salva con dei beni, vuol dire non c'è prezzo, quindi è impossibile. No, perché questo è dato. È dato comunque dall'amore del Padre, quindi, e questo è il pensiero di Dio. E allora conclude, che è un po' questo dire, questo ultimo versetto è un po' come appunto quello di il versetto 33 che dice: tu non pensi le cose di Dio ma quelle degli uomini. È un po' un'esortazione in tono, con termini della letteratura così escatologica, apocalittica, che Gesù rivolge.
Versetto 38: poiché chi si vergognerà di me e delle mie parole, questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo insieme con gli angeli santi.
Ecco, dicevo, questi brani della letteratura che si chiama escatologica apocalittica, cioè che parlano degli ultimi giorni, che parlano della rivelazione finale di Dio. Qui Gesù adopera ancora quell'espressione, il figlio dell'uomo, poi ci sono gli angeli, la gloria del Padre e queste cose future. Il verbo vergognarsi, noi diciamo vergognare, avere vergogna, uno che si arrossisce perché ha detto, ha fatto qualcosa che non va bene. Ricordate che nel racconto della Genesi si dice che Adamo e Eva appunto si vergognarono quando si accorsero di essere nudi e così per un senso di vergogna cercarono di ricoprirsi. Ecco, ma non era un senso del pudore, possiamo dire, per un comune o non comune senso del pudore. La vergogna è sempre qualcosa che ha a che fare con la legge, ecco, che non è appunto, non sono tanti singoli comandamenti, ma che è il rapporto che è nato dall'alleanza tra Dio e l'uomo. Quindi quindi Adamo ed Eva si vergognano della loro condizione, della loro nudità, quindi del loro limite, che scoprono nel loro corpo il loro limite e quindi si vergognano come una cosa che gli dà fastidio, che gli dà fastidio, che cercano di superare intanto credendo di più ecco, alla parola appunto del divisore, del padre della menzogna nei riguardi di Dio, e poi cercando di nascondersi, ecco, quindi è il disagio del limite. E qui potremmo dire è il disagio dell'essere umano di fronte alla morte, vista come uno scacco, visto addirittura come una punizione, come un segno della cattiveria del creatore. Allora Gesù dice, se qualcuno si vergognerà di me e delle mie parole, cioè sarà a disagio, non accetterà questa mia realtà, anche tutto il suo futuro e l'esito finale della sua vita è compromesso, quindi è una messa in guardia, come abbiamo già detto qualche volta quando Gesù dice quegli ahimè o quel guai a voi. Quindi c'è un rifiuto, una non accettazione che pregiudica il futuro, il nostro futuro, ma che pregiudica anche il nostro presente evidentemente, e che è così il, diciamo, dico, non è l'ultima parola, è l'ultima esortazione di questa prima fase dell'insegnamento di Gesù, nel quale appunto confrontandosi con noi vuole pian piano farci scoprire la nostra sordità, la nostra cecità e portarci veramente, finalmente a riconoscerlo nella sua autenticità, perché anche noi recuperiamo la nostra vita pienamente.
Ci fermiamo qui qualche momento per riprendere quello che abbiamo capito, abbiamo sentito magari con maggiore intensità e chiarezza, dire appunto ciò che ci ha colpito, così con semplicità, riprendendo magari anche semplicemente versetto, parole, versetto, una parola, sostantivo, un avverbio, non è che si debba documentare spiegando quello che si è capito.
Sì, anche perché appunto questo episodio, anche una parte del nostro commento è avvenuto dentro il quadro, il contesto del giudaismo, della cultura, del contesto spazio temporale, appunto e culturale di Gesù. Però quello che qui viene fuori è che Pietro ci rappresenta in che cosa? Ci rappresenta nel confronto con Gesù sulla realtà della vita e della morte. Ma allora lui ci salva o no? Ci salva o no? Allora Gesù vuol farci capire che Gesù ci salva proprio negando, non eliminando la morte, ma immergendosi in essa, così che insomma è Dio che muore dentro in questo modo. E così facendo ci raggiunge là dove per noi è la fine di tutto, ma questo è quello che è difficile da capire e da accettare, che si può solo appunto accettare una fiducia piena, una sequela che arriva fino all'atto di fede pieno.
Sì. non ho capito bene la spiegazione sulla parola si vergognerà di me, perché lei ha detto che l'esperienza di Adamo ed Eva ha fatto sì che loro si vergognassero davanti a Dio dei propri limiti, ma qui Gesù non parla di noi, parla di se stesso, quindi dove sono i limiti di Gesù?
Sono morto in croce, chi si vergognerà, chi non accetterà,
Sì, qualche chiarimento, ma anche o soprattutto ciò che ci ha colpito positivamente, ciò che abbiamo intuito, questo serve a confermare, anche a rafforzare l'intuizione che anche altri avranno avuto, no? Parola costruisce, edifica, la risonanza che essa ha nella sorella e nel fratello conforta. Coraggio.
A me ha colpito molto chi mi vuole seguire, mi segna, prendere la mia croce. No, perché è la prima volta che sentivo questo frase. Ma il fatto che, appunto, come lei diceva, bisogna proprio distanziarsi, no? Cioè, non guardare tutti se stessi, ma guardare oltre. E mi ha fatto veramente pensare molto, anche il concetto di croce che ci hanno sempre dato, che tutto sommato forse è un concetto molto fuori dalla realtà, mentre veramente nella misura in cui una si detesta crollano molte cose.
No, perché notavo che Pietro, cioè il Vangelo dice che Pietro quando rimprovera Gesù lo prende in parte e poi invece Gesù lo mette da lì, da lì risponde ma di fronte a sé. Cos'è che può significare? Forse Pietro si vergognava di dire quello che è.
No, che a me ha colpito la cosa, non l'ho sottolineata qui, evidentemente non è che si possa dire tutto, ma mi pare che Pietro scimmiotti Gesù, perché di solito è Gesù che prende gli spalti, gli scivoli, gli fa la conferenzina, spiegazione supplementare. Qui Pietro prende proprio il posto di Gesù, scimmiotta Gesù, lo prende gli spalti, appunto, so io qual è il tuo bene, guarda che ti sbagli, ma è chiaro che non deve finire così, lo prende gli spalti. Ma quello che dice Pietro non è appena di Pietro, per cui in disparte Gesù possa risolvere la questione, lo porta di fronte agli altri e poi di fronte a tutti dice no, guardate, i ragazzi stiamo sbagliandoci.
Anche perché nelle reazioni che ci saranno negli altri annunci dell'equazione vedremo che i discepoli sono tutti solidari, cioè hanno tutti lo stesso comportamento, soprattutto quando poi Giacomo e Giovanni chiedono a Gesù i posti d'onore, diciamo così, nella sua nomenclatura o nel suo ministero, allora Gesù, gli altri si mettono a protestare di questo, Gesù li chiama e diciamo, davanti a tutti dà questo insegnamento perché sa che gli altri magari, quelli che lo manifestano sono più coraggiosi, gli altri se lo tengono lì però hanno lo stesso pensiero. Ecco, è un po' proprio per fare venire fuori ecco, questo nostro errore. Ecco, non è per sbugiardarci o per diciamo così, umiliarci, ma è perché possiamo essere meglio guariti conoscendo il male che abbiamo.
Invece questo in disparte da parte di Pietro e invece da parte di Gesù questo davanti a tutti l'ho un po' intuito come tenebra e luce, cioè il nascondimento, il mettersi, no, in un angolino quando tu devi nascondere qualcosa, no? Il solito non è così. Questo è Pietro e Gesù invece che si pone una libertà sovrana e non niente da nascondere, ma parla.
Sì, ma come diceva Filippo, probabilmente qui c'è un scimmiottamento dei gesti di Gesù quando prendeva i malati e li portava lì. Qui invece qui sembra che Gesù sia il malato e Pietro vuole guarirlo, è una specie di inversione, no? Quindi invece di guarirlo, di prendere in disparte per guarirlo, prende in disparte per corromperlo, diciamo così, per distoglierlo, per in, così, infettarlo.
E l'altra cosa a me mi si è chiarito ulteriormente, appunto, chi è l'uomo e il volto di Dio che è Gesù. E come è stato ripetuto tante volte il sepolcro, cioè lo stare dietro a lui come salvezza, se no non capiamo niente, se no siamo autocentrati, siamo... non so come, noi ci chiamo ognuno, però da parte nostra bisogna fare quell'esperienza, decidere quell'esperienza di niente, di non bastare se stessi, di conoscere questo e sentire che ho bisogno non meno di Dio, allora qualcosa può succedere.
A me è un po' molto interno, come se lo leggesse per la prima volta, questo uno prenda la sua croce. Una lettura un po' moralistica c'è sempre stata presentata come tutti i piccoli inconvenienti della vita, di magari a modo di battuta, dicevo, la mia croce è fino, dove fare la portata. Stiamo pensandoci adesso. Dicevate che la prima volta che viene dato questo termine croce, e croce è l'ultimo atto della vita di Gesù. Quindi, se io devo prendermi sulle spalle la mia croce, è l'aspettativa della morte, cioè devo mettermi sulle spalle la mia umanità con il limite della morte. Stasera l'ho intuito così, cioè qualcosa di molto più grosso che non le piccole contrarietà.
Sì, perché i piccoli fastidi potrebbero essere assimilati a queste piccole o grandi malattie che Gesù ha guarito, ma è solo tanto per, ecco, dare una spinta. Poi invece quella fondamentale è quella che dicevi.
Che si può completare, no, rispetto a quello che diceva Pino, e il signore si chiamava Pino per quello che diceva, prende sulle spalle Pino. Allora, la vita come tale, forse anche la vita come tale. E Luca dice ogni giorno, perciò ha un riferimento non alle piccole cose, ma forse al peso della vita, fino alla morte, tutto quanto la vita.
Me si è un po' colpito anche stasera la contrapposizione appunto tra prima dichiarazione, scusate, ma sta scendendo la voce, la dichiarazione di Pietro e poi insomma questa figuraccia, diciamo così. Ecco, mi sembra, non so, che pensando magari dopo
premio dopo.
Sì. Grazie.
dopo.
Il fatto che tante volte, insomma, io ci credo, qualche volta ci sembra vero, noi riconosciamo più di Dio, no, ci crediamo, abbiamo la sensazione nella vita di fronte a certe fatti, certe esperienze, no? Non è falso questo riconoscimento. Però poi, ecco, la tentazione che è sempre lì è quella che un po' dopo allora che abbiamo in mano Dio, insomma, sostanzialmente, ce l'abbiamo a disposizione, vogliamo, sappiamo noi quello che bisogna fare. È quasi un po' come c'è la mancanza di disponibilità a volersi sempre rimettere in cammino, sempre mettere, come dire, non è mai finita qua, bisogna sempre, tutte le volte, mettersi dietro, no? E viene sempre un po' la tentazione, dice, adesso ho capito, è così e basta, no? Ecco, per cui sento bene un po' questa contrapposizione. Grazie.
Per quanto mi riguarda, io ho sempre fatto, cioè ho interpretato sempre in maniera diversa questo brano, perché c'era la risposta di Gesù così, probabilmente per la traduzione un po' così brusca, no? Lungi da me. E invece nella visione, cioè con la nuova traduzione che ho sentito stasera, ho l'impressione che Gesù non è che demonizzi in qualche maniera la visione umana della vita, perché comunque la visione da cui tutti noi partiamo non è che in sé ha qualcosa di male questo. Gesù mi pare che dica a Pietro con questo, non preoccuparti, cioè te vedi le cose come stanno in questa maniera, no? Però adesso mettiti dietro di me, non fermarti a quella che è la logica che hai vissuto fino adesso, ma adesso che ne conosci una nuova che è più importante, mettiti dietro di me. Cioè ho questa impressione che non è che sia la logica mondana comunque porti alla morte, cioè è la logica con cui noi nasciamo in sé. È chiaro che ora che conosciamo qualcosa di effettivamente nuovo e di... cioè, salvifico,
è senz'altro interessante, anche ho l'impressione che una certa contrapposizione però forse la si deve ammettere, cioè credo che ci sia radicalmente una certa opposizione, dice servire Dio mammone. Così anche in altre circostanze, in altri detti, si capisce che c'è. Però forse qui appunto Gesù, è vero, non vuole tanto demonizzare quello che può essere una logica diversa dalla sua, mette in evidenza la sua, cioè si propone come maestro, per cui dice all'altro seguimi, poi vedrai che tu vuoi in fondo seguire una certa logica per realizzarti. Ecco, Gesù non nega che l'uomo possa realizzarsi, dice che in un altro modo che ci si realizza, capito?
Sì, poi come dicevi, il non demonizzare vuol dire che la non salvezza o la insufficienza non è nelle cose, nel creato, ma l'ambiguità e il fraintendimento è nel cuore dell'uomo, cioè non è la realtà che è cattiva, cioè che attira l'uomo lontano da Dio, ma è lui che scegliendo come salvezza dei mezzi che non la danno, rende in cattivo, falsa il gioco, perché come dicevi tu la dinamica è un'altra, quindi il mondo creato da Dio l'ha trovato buono, noi lo rendiamo meno buono, non buono, se gli attribuiamo qualcosa che non può dare, che non può avere.
Quello che ho detto è che tante volte non è che l'impressione, mi riferivo al fatto che in alcuni ambienti a volte moralisticamente viene accentuato questo fatto, no? Che insomma noi dobbiamo pensare come umani, dobbiamo pensare da Dio, cioè a volte è una cosa proprio, mi sembra moralistica, no? In alcuni casi
divide,
invece mi sembra proprio che la visione di Gesù rispetto a questo fatto sia completamente diversa, è questo che volevo dire.
A me faceva sempre paura questa frase di me di se stesso, anche anni all'inizio, perché pensavo di dovermi proprio annientare totalmente. Invece no, perché comunque c'è anche ama il prossimo tuo come te stesso. Devo appunto conoscermi, amarmi e poi dimenticarmi, e questo è molto bello, un cammino progressivo, perché io sono però terrorizzata da fare. Poi mi sembrava quasi di dovermi annullare fisicamente, che è proprio.
Si dice nel libro della Sapienza che Dio è Dio della vita, è amico della vita, è biofilo.
E io questo rinnegare lo ritrovo molto anche nel subire di noi stessi, nell'immagine del diventare sterili nella chiusura in se stessi, no? Nell'immagine della fotoscorre. Nella misura in cui ci chiudiamo in noi stessi, nei nostri pensieri, mettiamo noi davanti a tutto, comunque ci chiudiamo anche alla relazione, invece Dio si manifesta in noi attraverso il perdersi, l'apertura totale che finisce per il perdersi. Sì, questo sollevo.
cioè non è la negazione per il nulla, è una negazione per una persona maggiore.
In chiusura mi piace tornare su qualcosa che avevo accennato come mia risonanza personale. Mi consola molto il fatto che Gesù appunto non si stanca di giocare con noi, di compromettersi con noi, per cui non ci manderà mai via, mai. Per quanto peccati facciamo, non ci manderà mai via. Si è impegnato e lui tiene fede alla parola. Questo è importante, importantissimo. In altre parole, per esempio, Paolo dirà la stessa cosa: chi ci separerà dall'amore di Dio? E al finale del capitolo ottavo, credo, della lettera ai Romani. E non è in questione lì l'amore che io ho per Dio, quello si scioglie alle prime gocce d'acqua, è idrosolubile. Ma è il suo amore che tiene. È lui. E questo così mi consola e anche mi rassicura. Cioè, allora, non è che approfitterò, tanto Dio tiene, allora io faccio tutte le stupidate che mi vengono in mente, magari ne invento anche delle altre, no. Mi sentirò proprio perché sostenuto da questo amore che non è indefettibile, cioè non cessa, mi sentirò spinto anche, insomma, a dare una risposta positiva, a consentire questo.